Sendo ormai le 19.36, qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo a parlare del decreto Minniti, perché tanto ci rimane ancora, visto che è un decreto che vuole parlare un po' di qualsiasi cosa, e mi sembra che la direzione in cui fossimo era quello di parlare dei cosiddetti nuovi CIE, che secondo Minniti sono qualcosa del tutto diverso. Sono sì. I CPR, com'è che
intanto chiamare? Cambiano nome, perché ogni volta che si fa un nuovo pacchetto sicurezza si cambiano gli acronimi, no? Quindi erano CTP ai tempi della Turco Napolitano, poi sono diventati centri di identificazione e espulsione fino a ieri, adesso diventano CPR, cioè centri permanenti per il rimpatrio, che è interessante pure l'ossimoro, no? Se so per il rimpatrio come fanno a essere permanenti, ma il legislatore forse su questi sul piano della lingua ogni tanto non cespica.
Penso volesse dire che è permanente il centro è permanente. No? Che mentre il CPT nasceva con era l'idea di un'emergenza, era permanente anche quello, è vero. Solo il CIE si è tolto questa roba di dosso. Vabbè, non lo so. Allora.
Comunque, che cosa introducono questi? Siccome anche grazie al lavoro politico dei compagni e delle compagne che sui CIE si sono spesi e si spendono continuamente in tutta Italia per denunciarne le condizioni, insomma era diventato evidentemente abbastanza difficile continuare a difendere queste carceri dove la gente viene rinchiusa senza anche qui aver commesso nessun reato, e quindi avendo collocato una galera in un altro limbo giuridico impossibile.
Benché ultimamente c'era anche un exploit un anno fa, in fondo nessuno parlava più di CIE, si era capito che era una nave da cui scappare, mentre negli ultimi mesi vari politici iniziavano a dire: ma perché invece non reinsistiamo sui CIE, che in fondo erano così belli
e così funzionali, però vanno un pochino riorganizzati e resi più presentabili, diciamo così. Per cui il nostro caro ministro ce l'ha presentato dicendo che adesso i CIE saranno più piccoli, non ospiteranno più quei 400-500 persone nella stessa struttura, ma arriveranno massimo a 100 persone, e però ne faremo 21. Considerate che ne erano rimasti 4 o 5 fino ad oggi operativi, adesso ne apriranno 21, quindi uno per ogni regione, per un totale, come si diceva all'inizio, di 1600 internati, fatemi passare il termine che mi sembra più adeguato.
Tra l'altro questa cosa del farne uno per ogni regione, del farli più piccoli, mi sembra in risposta a due principali criteri. Uno è quello puramente funzionale di controllo e rivolte, perché altrimenti il fatto di farli più piccoli in nessun modo garantisce una miglior qualità della vita, no, da chi ci si trova, non risponde ad esigenze umanitarie la questione di fare dei punti più piccoli, e la questione di farlo uno in ogni regione è semplicemente una parvenza di distribuzione, perché poi le regioni non mi sembra che siano grandi tutte quante Italia uguali in Italia, e quindi no, per qual è il criterio per cui la Val d'Aosta deve avere lo stesso numero di internati da Lombardia?
Che su questa cosa non ci sarà l'opposizione degli amministratori locali, secondo me, perché non è vissuta dagli enti locali come l'invasione dei immigrati che mettono a repentaglio la comunità e bla bla bla, ma è un carcere, i carceri si accettano, no? Ma avete mai sentito?
Infatti anche per i CIE non ci sono mai state proteste da parte degli amministratori.
Un amministratore locale dice: no, per carità, non costruite una galera nel mio comune, no? E quindi saranno più piccoli e teoricamente, dal loro punto di vista o nelle intenzioni, dovrebbero essere più funzionali, tant'è che l'indicazione è quella di costruire i nuovi molto distanti, fuori dai centri urbani e quanto più possibile vicini alle infrastrutture portuali ed aeroportuali, perché questi dovrebbero essere nelle intenzioni effettivamente dei luoghi di transito tra la acclarata irregolarità della persona e la lo chiamano rimpatrio, ma Minniti lo chiama molto più apertamente espulsione, non c'ha peli sulla lingua.
Sì, e poi sono anche fatti in funzione di accelerare le procedure di deportazione, di rimpatrio, scusate.
Sì, certo. Poi insomma sono cose abbastanza complesse, incontro apparati normativi, gli enunciati pubblici e mediatici, incontro poi a vedere nella realtà che succede, perché pure sti rimpatri li devi concordare con i paesi di provenienza, no? E questi li riaccettano in base a cosa? Quanti soldi tu gli eroghi, come dicevamo prima, per i progetti di cooperazione, a quante armi, per esempio, tanto per dirne una, vendi all'Egitto al Sisi, all'Arabia Saudita della monarchia, una delle tante monarchie del Golfo con cui la nostra Finmeccanica fa affari d'oro, eccetera eccetera. Con la Tunisia devi fare un altro accordo, con la Libia, lo dicevamo all'inizio, è tutto più complicato. Quindi queste sono, come dire, l'apparato, il dispositivo di sicurezza, di controllo e di espulsione che viene messo in campo. Poi vedremo un po' in quale contraddizione, in quale piega ci si potrà in qualche modo inserire per cercare di contrastare e impedire queste deportazioni di massa che si annunciano, no? E questo, come questi sono, diciamo, insomma, i CPR, il lavoro volontario, che sarebbe più opportuno e più corretto chiamare lavoro gratuito, e quindi qualcosa che si avvicina alla schiavitù del XXI secolo.
Però contemporaneamente, e qui ci riagganciamo a quello che citavi prima, cioè viene tolto il diritto, cioè viene tolto ai migranti un diritto, perché come dicevi prima viene soppresso un grado di giudizio, e però ti fanno lavorare gratis.
Hai capito? Bingo! Diciamo che il cerchio si chiude, insomma, no? E purtroppo, appunto, dicevo, vediamo quali sono le pieghe per fare in modo che questo cerchio si interrompa, perché a questo punto diventa veramente, veramente pesante, pesante per tutti. E teniamo conto, e lo ribadisco, che quello che si fa sulla pelle dei migranti è la sperimentazione prima, per poi procede a tappeto su tutti gli altri. È stato così fin dall'inizio. Volevo dire, così, aggiunge soltanto un'altra perlina rispetto alla questione delle strutture d'accoglienza, degli enti gestori e del nostro ministro degli interni, perché una cosa interessante è che Minniti è uno degli fondatori di una cosa che si chiama Fondazione ICSA, Intelligence Cultural and Strategic Analysis, costituito nel 2009 insieme a tale Francesco Cossiga, lo ricordate, un altro campione di democrazia, dei diritti di tutti, no?
Grande statista, grande così statista, in questi casi, no?
Sì, di grande statura. Quindi Cossiga e Minniti, bella accoppiata, nel 2009 istituiscono questa fondazione che si muove all'interno dell'ambito servizi e NATO, essendoci di mezzo Cossiga, lì c'era la Gladio e c'era pure un altro sottobosco ben organizzato. E questi dicono nel loro atto costitutivo che la fondazione si pone l'obiettivo di analizzare gli principali aspetti connessi alla sicurezza nazionale e internazionale, all'evoluzione dei modelli di difesa militare, ai principali fenomeni e alla sicurezza informale e tecnologica, e allo sviluppo delle tecnologie, e quindi ancora business, ancora soldi. Solo una piccola nota, ci sarebbe molto da dire su questa fondazione, su come nasce, su chi sono i personaggi che la governano attualmente. Minniti ne è diventato presidente dopo la scomparsa del non compianto Cossiga. Come si regge, come si finanzia? Non ha fondi pubblici, così dicono, hanno una ventina di sovvenzionatori privati. Scava andiamo a scoprire che uno dei maggiori finanziatori di questa fondazione, che in un biennio gli ha erogato 40.000 euro, è la cooperativa Concordia, che fa parte della Lega Coop e che è finita, questa cosa è venuta fuori perché è finita in uno dei processi del mondo di mezzo, come lo chiamano. Gli ha erogato 40.000 euro ed è una cooperativa della Lega Coop che gestisce alcune strutture d'accoglienza in questo paese, quindi anche qui un altro cerchietto che si chiude. Ma questo quadro, che magari può sembrare un po' pedante, è giusto per segnalare quanto gli apparati di sicurezza sono fortemente coesi, sono assolutamente trasversali. Tutta questa gran cassa elettorale, il PD, le competizioni a destra, a sinistra e compagnia, a quel livello non esiste. Il personaggio chiave di questa fondazione è uno che si chiama Paolo Naccarato, che adesso è il segretario generale, che ha fatto praticamente negli ultimi 15 anni, ha attraversato praticamente tutti i partiti dell'arco costituzionale, d'accordo? È un politico, non è uno della carriera prefettizia, e questo è stato con la Margherita, col gruppo De Montezemolo, è arrivato alla Lega con Tremonti, poi si è spostato, come si chiama, alla formazione d'Alfano, adesso mi sfugge, quindi li ha attraversati tutti, adesso è a capo di questa cosa qui. Per questo segnalavo la carriera politica e istituzionale di Minniti, no? Perché, come dire, l'apparato è l'apparato, e dentro ci stanno coloro che hanno sviluppato nel tempo, come dire, le competenze a tutto tondo per navigare in questo mare qui. Quindi Minniti a me mi inquieta molto più d'Alfano da sto punto di vista, perché è molto più interno a questi meccanismi, è molto più dentro l'apparato internazionale, e parliamo della NATO e parliamo della CIA, e questo è l'attuale ministro degli interni, è quello di cui che stiamo cercando di commentare oggi abbastanza sinteticamente, solo uno dei primi provvedimenti normativi che viene partorito a distanza di 2 mesi. Sono anche molto veloci, qui c'è stato un referendum a dicembre, il governo l'hanno rimpastato alla bella e buona nel giro di poco tempo, siamo a febbraio, già di roba ne hanno fatta, e guarda un po' quello che viene preparato e confezionato in prima battuta è un ulteriore dispositivo di controllo sociale, d'accordo? E questo a noi ci deve far interrogare e far riflettere sulla fase da tutti i punti di vista, a partire dal discorso che accennavamo sul cambiamento di livello del conflitto che ci viene imposto.
Vabbè, essendo le 19:48, essendo noi parlando da ormai quasi un'ora, direi che per il momento, perché sicuramente torneremo a parlarne, è inevitabile.